E siamo qui allora con Gianluca De Rubertis. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao.
E allora, insomma, hai fatto i primi passi con gli studio Davoli, hai raggiunto il successo con Il Genio, duo condiviso con Alessandra Contini, e nel 2012 però è iniziata la tua carriera solista, che ha visto l'uscita di Autoritratti con Oggetti. E così, mentre continui la storia musicale del genio, continui anche quella solista. Infatti, oggi raccontiamo di questo secondo album, L'Universo Elegante, appena uscito per Marte Label e Puglia Sound Records. Ecco, questo disco nuovo ti porta a cimentarti alla regia per presentarlo con un mediometraggio. Ecco, iniziamo da qui, questo tuo dal tramonto all'album. Cosa ti ha portato verso questa scelta?
Semplicemente avevo un racconto che avevo scritto un po' di anni fa, poi mentre stavo, insomma, scrivendo i pezzi nuovi, mi sono reso conto che quei pezzi, diciamo, per contrasto, pure per assonanza, potevano accompagnare quel tipo di storia trasformata in immagini. Quindi ho scritto una sceneggiatura, poi lì ancora era in qualche modo era soltanto un'idea, poi poterla realizzare implicava, insomma, avere anche una serie di risorse che quando ci si mette a fare delle cose, insomma, non sono, diciamo, mai troppo, non sono delle inezie, ecco. Però una realtà su Milano, cioè questo nuovo portale si chiama Art Invaders, uno studio editoriale, studio Noesis, conosciuto le persone, insomma, che sono alla guida di questa realtà, sono persone, insomma, molto interessate a tutto quanto che riguarda l'arte, tutto quello che riguarda, insomma, o che può essere in qualche modo arte o che può avere a che fare con l'arte, e mi hanno dato la possibilità di realizzarlo in quel momento. Poi, insomma, la cosa è diventata esecutiva e mi ci sono così imbarcato sulla nave. Era sicuramente difficile, lo sapevo, però devo dire che mi sono anche molto divertito, molto impegnativo, però insomma il risultato sono abbastanza soddisfatto.
Ecco, allora, insomma, la tua voce, ti chiedo, da dove viene? Come l'hai trovata per questo disco e come l'hai trovata la prima volta che hai cantato?
La mia voce? Boh, guarda, questa qua non l'ho mai cercata, più che altro. Si impara sempre meglio comunque si impara sempre a cantare meglio, a trovare il modo ancora più personale per utilizzarla. Io credo di non essermi mai comunque riferito a nessuno, perché infatti con la voce sicuramente non mi metto a cantare, non lo so, i cugini di campagna. Chiaro che ogni mezzo ha le sue strade da percorrere. Nel mio caso, certo, se ascolto la mia voce, non so, nel 2008, nel 2007, e alla frutta di un disco, penso di cantare meglio, però appunto è una cosa che si impara con gli anni, con il tempo. La voce è uno degli strumenti più difficili da usare, forse più difficile, perché appunto pronuncia le parole che si scelgono di dire, l'intenzione può essere completamente diversa, il modo di pronunciare una parola può cambiare anche il senso di una canzone intera, per cui sicuramente è una cosa molto delicata. Io ho cercato di utilizzarla nella maniera più naturale che mi veniva, così, nella maniera più spontanea possibile. E questo è il risultato. Penso, ogni tanto quando mi risento, non sono neanche poi così soddisfatto. Penso che si possa fare molto meglio, forse potrei fare molto di più. Piano piano mi sto avventurando così in escursioni, qualche volta che prima non pensavo di poter affrontare, invece magari poi ci si ritrova a essere capaci. Però, ripeto, è una cosa molto difficile, perché ci vuole tanto allenamento e tanta sicurezza per la voce, per usare bene la voce.
Eh sì, ma qualcuno ti ha detto per la prima volta che sapevi cantare? Ti hanno
No, no,
detto,
no,
sei stato tu che hai
assolutamente.
iniziato, ok.
Sì, ma io appunto poi non sono un cantante, come dire, cioè con la C maiuscola, sono, faccio parte di così di quelli che hanno una voce che magari ben esprime quello che la penna scrive, ecco, nel senso che quello che la penna scrive probabilmente nel mio caso ben si slega poi con il timbro che la stessa persona che possiede il braccio che scrive, forse c'è questo, però appunto non è che sono un interprete, mi metto a così a fare dei concorsi canori che non potrei assolutamente affrontare, perché non sono un cantante nel vero senso della parola.
Va bene. Ecco, qual è stata la prima canzone composta per questo disco? Da dove inizia?
Ma la prima credo che sia l'ultima, in realtà.
Quello che resta,
sì. Okay. E credo che sia quella fatta nel 2013, forse sì, i primi mesi del 2013. E quindi poi da lì tutte le altre, in realtà, ne scritte anche molti di più. Questa è la scaletta definitiva, è quella che poi viene scelta scremando tanto, gettando via tante robe, canzoni intere proprio fatte, messe lì poi a marcire in qualche angolo del computer, oppure magari chissà, si riutilizzeranno dopo, però insomma quella è il frutto di tanto lavoro, di tante scremature, di tante scelte, si cerca anche di fare un lavoro più sincero possibile, quindi io sono, diciamo, le scelte che ho praticato in questo caso andavano nel verso, nella direzione della sincerità, ho cercato almeno di farlo.
Ecco, ad esempio c'è Chiedi alla Polvere, con cui abbiamo aperto questa chiacchierata, che evoca un'immagine capace di farti scomparire in un momento fallimentare. Dici che nello spazio tu possa trasognare, saziati, ma è vuoto l'universo, sei riverso al pavimento e sparso per la via. Come nasce questo
testo? Sì, appunto, siamo così, siamo minutaglie viste dall'abisso siderale, siamo nulla, non esistiamo neanche. Famoso, un dilemma che mi facevo fin da bambino, ma che poi si ritrova spesso anche in filosofia, il fatto che chiedersi se le cose che non vediamo nello stesso tempo in cui vediamo, se esistano veramente, no? Cioè, adesso dietro di me io ricordo che c'è una sedia, ma non la vedo, non so neanche se esiste, nessuno può dimostrarmelo, tra l'altro. Certo, qualcuno potrebbe toccarla e dirmi con la sua voce che la sta toccando, ma io non la vedo. E quindi ci si ritrova di fronte a questo paradosso dell'esistenza e del sussistere, che è un po' assurdo in effetti, tanto più quanto più ci si allontana poi a grandi distanze dalle regioni più remote dell'universo, non ci siamo, probabilmente non esistiamo, non siamo. E quindi siamo in qualche modo anche sparsi per la via come la polvere, siamo un qualcosa che così un venticello può spazzare in pochi secondi, in un batter d'occhio. Sì.
Poi c'è La vita è un sogno, che ha una melodia aperta che si allarga facendo pensare al mare, alle stelle, e in contrasto il tuo modo di cantare a chiudere e ricominciare, quasi mozzato e scarno. Come nasce questa struttura, appunto, con cui hai fatto?
Sì, allora, guarda, quel pezzo là, infatti, alcune delle mie canzoni, questa devo dire, anzi ti ringrazio perché nessuno me l'aveva chiesta questa cosa, alcuni dei brani nel mio caso nascono come pezzi per pianoforte, quello nasceva come quasi come fosse un notturno per pianoforte, in realtà era solo proprio pianoforte con la melodia principale che si sente poi affidata nel caso della canzone alla voce, però era la melodia anche del piano quella. E poi dopo, cioè arrangiandola, ho visto che poteva diventare anche quella però invece una canzone, un brano comunque pop, tra virgolette, poi sai, la parola là, tutte le etichette, le definizioni sono sempre pericolose, però comunque poteva diventare in generale una canzone. E il testo, io poi sui testi non sto lì a immaginare troppo, credo che sia venuto veramente in pochi minuti, non, cioè, un viaggio molto per sensazioni, ma anche per assonanze e per assonanze, proprio per significanti più che per significati. Però poi insomma vedo che anche quando si segue la musica più che il senso, più che il significato, i significati affiorano sempre comunque, sono sempre tanti poi, quindi sì. Alla fine il risultato mi convinceva, e il titolo è chiaramente riferito a un'opera molto famosa di Calderón de la Barca, insomma, un autore spagnolo di tanti anni fa.
Benissimo, ecco, poi c'è l'Abra Cadabra, che ti fa tornare all'atmosfera del tuo esordio, dove ti avvicinavi un po' a Vinicio Capossella. Come arriva al tuo colore e alle tue ombre? Come affronti le influenze di altri?
Sì, allora è probabile che abbia, forse tutto l'album, forse quella che può avere di più quell'atmosfera, ma perché in quel caso invece nasce prima il testo, e il testo di quella canzone, come altre volte, è più invece una filastrocca quasi, no? Una filastrocca comunque macabra per adulti, quello che vuoi, insomma, però sempre con la struttura da filastrocca, no? Con le rime incastrate, interne, ma insomma comunque con una metrica ben serrata. E quando il testo è così, insomma, poi la musica ci si appoggia sopra sempre più o meno in quella maniera, con quell'incedere, insomma, quel quattro quarti un po' da marcia che la musica italiana forse ha anche abusato, quindi visto che era abusato dici potevo anche farne a meno, però insomma comunque poi dopo anche lì io non sono abbastanza così istintivo e rapido, non sto lì a, o una cosa mi convince subito e quindi poi ci lavoro un po', però non sto mesi a ripensare, a limare, sto lì, se una cosa mi viene facile, mi viene bene, e vedo che insomma in qualche modo mi interessa, poi ci lavoro chiaramente fino all'uscita del disco, e quindi poi la realizzazione e la registrazione sono tutta un'altra cosa, tutte le altre scelte di suoni, eccetera. Però a livello di scrittura è più istintiva, sì.
Ecco, io mi immagino te che fai ascoltare sotto la tua gonna da Mandalir per trovare l'empatia. Lei insomma, dice sì, perché il tocco vocale che usi per cantare queste parole d'amore assomigliano a lei, assomigliano a Mandalir e di brutto. Ti chiedo, è così che l'hai convinta a cantare poi con te mai più?
No, io non so, cioè non so se poi lei abbia ascoltato anche quella... Parlavi sotto la tua gonna, dici, no?
Sì.
No, non so se poi lei si è convinta con quella.
Ascoltandola mi è venuta in mente a Mandalir. Comunque, vabbè, visioni che mi sono fatte.
Vabbè, per carità. io non ci pensavo neanche a Mandalir, non ci ho mai pensato, neanche mentre scrivevo, neanche mentre mixavo.
Come è successo che...
Ma sì, mentre stavamo mixando l'album, l'ingegnere del suono aveva questa idea, io dicevo, Massimo, guarda, vabbè, fai un po' come vuoi, se trovi il contatto mandare, ma insomma cioè non è che ci credevo più di tanto, ecco. E poi lui ha trovato il contatto e invece appena l'ha mandato al manager, e anche poi il manager l'ha girato al manager di Amanda, e poi il manager di Amanda l'ha girato ad Amanda stessa, abbiamo avuto una risposta immediata proprio, cioè ci sono arrivati poi complimenti, entusiasmo massimo da loro, da tutti e due. E credo che sotto la tua gonna non sia stata neanche mandata tra i pezzi, come dire, perché non mandò tutto l'album all'inizio, mandò qualche pezzo da cui mai più le scelse mai più, ma credo che sotto la tua gonna non sia stata neanche mandata, poi dopo probabilmente l'ha sentita perché l'album è uscito, insomma non credo che fosse a conoscenza di quel brano, ecco.
Ma come è venuta fuori invece sotto la tua gonna?
Tra l'altro è venuta fuori da un messaggio di WhatsApp che avevo scritto i primi quattro versi, così ne avevo mandati a un'amica, basta, poi da là, il giorno dopo, mi ricordo che mi piacevano quei primi quattro versi, insomma, sul pianoforte è uscito insieme tutto, musica e tutti i resti, tanti versi, il giro di un'ora, insomma.
Ok, ecco, poi, diciamo, sì, tornando a Mai Più, è venuto fuori anche un video, come è andato, come chi l'ha girato?
Ma il video è stato girato da Pierluigi De Ruberti, sì, insomma, è mio fratello, il cognome. Tradisce questa fratellanza. Ma è andato molto bene, perché poi lei, appunto, quando lì è stata veramente molto disponibile e soprattutto, insomma, una persona veramente con cui piacevole stare, per arguzia, intelligenza, simpatia, insomma. Però oltre a tutto questo, che credo sia già da anni sotto l'occhio di tutti, insomma, il fatto che sia una donna intelligente, particolarmente arguta, se, insomma, si sa, quindi quello non mi meravigliava, mi ha meravigliato in positivo anche la sua estrema disponibilità, per cui veramente abbiamo girato il video non abusando troppo del suo tempo, quindi siamo stati rapidi, ma lei è stata veramente, siamo stati delle ore proprio tranquilli lì a giocare a scacchi, a scherzare, a ridere, ma fu facilissimo veramente.
Benissimo, ecco, poi la seconda collaborazione per questo disco è quella con Mauro Ermanno Giovanardi, una collaborazione tra due voci che si assomigliano, insomma, l'incontro è diventato elegante, pop. Come avviene questa collaborazione, come è successo?
Con lui è stato molto naturale, perché io da più di un anno e mezzo che ci eravamo conosciuti a Padova durante un concerto, così, e poi c'era il caffè Pedrocchi, credo, quello storico di Padova, cioè il pianoforte in una delle pause, così pomeriggio pensavamo, cioè, ci siamo messi là nel bar, cioè, io sono al pianoforte, si è messo a cantare, e da lì, insomma, lui si è in qualche modo innamorato di come sono al pianoforte, io poi mi ha chiamato perché aveva un piccolo giro in Francia di concerti acustici, abbiamo cominciato lì. L'ho seguito, lo seguo ancora, infatti a gennaio faremo dei concerti insieme, lui ha appena vinto il premio Tenco, e quindi poi quando invece mi sono ritrovato io a lavorare sul mio disco mi è sembrato abbastanza naturale invitarlo, perché oltre poi a questo fatto artistico, insomma, siamo diventati anche molti amici, ed è vero che sì, le voci magari in realtà sono molto diverse, ma è vero che comunque vanno entrambe in una direzione, in un certo tipo di mondo, quindi in qualche modo si assomigliano forse anche, e come si assomigliano le voci, devo dire che incredibilmente si assomigliano anche i gusti, lo stile, cioè molto, sì. Ci sono molte cose in comune tra me e lui, infatti, sì. E quindi siamo diventati molto amici.
Ecco. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Ma il disco è stato registrato tra Roma e fino a Mornasco, che è un paesino della Brianza, a Roma nel Gas Vintage Studio, che è lo studio di Leo Pari, che è un cantatore attivo adesso in Italia, un mio amico caro, e è stato anche molto gentile ad ospitarmi lì, perché poi, insomma, tra amici è stato anche molto, molto disponibile in tutto e per tutto. Okay. Lì con Sante Rutigliano, che mi ha aiutato ai suoni, ha suonato anche molte delle chitarre presenti nell'album, e poi altre cose, e il mixaggio è stato fatto a fine Mornasco al Dayback Studio con Davide La Sala, che poi sta, che è anche l'ideatore del contatto con Amanda Lear, ha fatto lui, insomma, il da primo tramite.
Ecco, ma ci sono state le canzoni che hai avuto più difficoltà a mettere a finire, insomma, rispetto alle altre?
Sì, c'è sempre qualche brano quando si registra che può dare del filo da torcere, perché magari compositivamente in fase di creazione magari dava l'impressione di essere facile da realizzare, magari, oppure, insomma, dà adito a un'idea ben precisa, no? Nella tua testa, sia di suono che di arrangiamento, e poi invece quando lo finisci di registrare e cominci a mixarlo ti rendi conto che quello che stai ascoltando non assomiglia a quello che ti immaginavi, mm-hmm. e quindi magari c'è da lavorare un po' di più, riregistrare qualcosina, aggiungere dei suoni che non pensavi di dover mettere. Sì, forse quello che resta proprio, che è l'ultimo brano, ma il primo è stato scritto, e forse l'Abracadabra, proprio perché l'Abracadabra appunto poteva andare in una direzione estremamente italiana, classica, appunto col pianoforte che ribatte sempre sulle basse, no? E quindi poteva diventare un cliché abbastanza usato, e quindi abbiamo cercato di dargli un cedere senza snaturarla, perché la sua atmosfera così anche nel provino era quella, però un cedere un pochino più pop, ecco.
E chi sono stati i tuoi compagni di viaggio per suonare queste canzoni oltre i super ospiti?
Sono stato, come io ti ringrazio per tutte queste domande, perché mi dai modo veramente anche di ringraziare poi le persone che mi hanno aiutato, perché sono tutti veramente amici poi prima di tutto. E alla batteria c'è Lino Gitto, che insomma adesso è un musicista veramente molto attivo, suona con Roberto Dell'Era, insomma adesso hanno un nuovo progetto anche con Enrico Gabrielli, che uscirà a breve, si chiama Winston. E quindi Lino Gitto alla batteria e Giovanni Pinizzotto al basso, che è un bassista di grandissima esperienza, suonato con i Divotta su Cuba tanti anni fa e continua ancora a fare tante collaborazioni, era un bassista meraviglioso. Io l'altro disco, il primo, sì, avevo suonato il basso io, e qualcosa aveva suonato forse Roberto Dell'Era, però questa volta appunto, avendo conosciuto nel frattempo Giovanni, avendoci suonato da vivo tante volte, ho assolutamente voluto lui, perché insomma secondo me è uno dei migliori bassisti che ci sono in giro.
Ecco, e dal vivo come presenterai queste canzoni?
Ma io nel frattempo adesso, così a ridosso dell'uscita, immediatamente sto presentando il piano di voce da solo, uh-huh, anche perché questo mi consente non solo di girare in maniera abbastanza rapida e snella, ma appunto poi essendoci anche in molti posti la presentazione anche del film, cioè la produzione del film più il piano e voce, allora per questo primo giro abbiamo fatto questa scelta. Poi sicuramente credo più probabile da gennaio di cominciare invece il tour con full band, e lì ci saranno sicuramente Lino Gitto, Giovanni Pinizzotto, e poi formazione da completare con chitarra e forse anche altre tastiere, vediamo insomma.
Ok. E hai delle date allora per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Ho delle date che io non ricordo a memoria, assolutamente, purtroppo, che verranno aggiornate comunque domani e dopodomani, perché appunto ci sono un po' di date di novembre e dicembre, ce ne sono diverse, e ci sarà insomma un calendario abbastanza fitto, viaggerò un po' dappertutto, dalla Sicilia fino all'estremo nord, quindi insomma ci sarà un po' di tutto.
Ecco, e chi ha curato la copertina?
La copertina, guarda, è lo scatto all'interno del libretto di mio fratello, sempre fotografo e regista. La copertina, esatto, la copertina è un autoscatto. Sembra strano, ma mi sono fatto la foto da solo. Non avevo neanche il cavalletto, veramente. C'è la macchina fotografica appoggiata sul comò, sulla console.
Bene.
Mi sono fatto l'autoscatto.
E per avere il disco, quindi cosa bisogna fare?
Ma vendere l'anima al diavolo, andare in banca, prelevare un 5.000 euro, recarsi in un negozio di dischi.
Va bene. Ok, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te, insomma presto allora verremo a sentirti cantare queste canzoni.
Ma dove siete voi?
A Padova.
Padova, quindi Caffè Pedrocchio conosci bene.
Sì, ma io abito a Bologna, quindi
okay.
Sono in trasferta. Va bene, comunque sì.
Dai, grazie mille.
Ti ringrazio.
Sì, no, grazie a te, grazie per le domande, insomma mi hanno dato modo anche veramente di parlare di cose che non sempre ti chiedono e non c'è mai tanto spazio, no? Quindi grazie.
Ok, grazie, alla prossima. Ciao.
Dai, ciao.
da che luna, che cielo che c'è, che magnifica notte. Aspetterò l'alba e mi spegnerò mentre il sole si accende. Potrò cantare una dolce canzone nel chiaro di luna e accarezzare, baciare il mio amore se un po' di fortuna. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce. Cammineremo abbracciati nell'ombra con passo sicuro e scoprirò che l'amore è più dolce se tutto è più oscuro. Senza parlare, col fiato sospeso, bussare una porta che si aprirà se nell'oscurità la mia mano ti cerca. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce. Ideale per vivere la vita, potrò godere, guardarti danzare, sfiorarti le dita, dimenticando il dolore, il male e le pene del mondo, ed ascoltare i violini suonare nel buio profondo. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce. Che mai sarà, cosa mai accadrà, che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce. Accadrà che magnifica notte. Domani all'alba la vita saprà ciò che non si conosce.